Tanto buonasera a tutti e benvenuti. Possiamo incominciare il nostro consiglio comunale e quindi chiediamo al vice segretario comunale, intanto facciamo gli auguri al segretario comunale che rientri presto dalla sua convalescenza, e quindi abbiamo con noi l'avvocato Paolo Goldoni che lo sostituisce egregiamente e quindi può procedere all'appello. Buonasera anche intanto a coloro che sono collegati. Non siamo ancora collegati, allora dobbiamo aspettare. Ah, ma dopo. Perché dopo l'inno? Facciamo un bis allora? Ok. Abbiamo preso di sorpresa coloro che trasmettono. Va bene, allora buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera il Consiglio Comunale sta accompagnato dall'avvocato Paolo Goldoni per l'assenza giustificata per convalescenza da parte del nostro segretario Carmelo Bacchetta, quindi possiamo procedere anche perché ci sono alcune comunicazioni e poi ci sarà una premiazione, per cui chiedo all'avvocato Goldoni di procedere all'appello.
Actis. Ambrogio. Presente. Ambrogio. Presente. Bertola. Presente. Calcagno. Presente. Gandolfo. Presente. Garaventa. Giordana. Presente. Longo. Presente. Occelli. Presente. Pittavino. Presente. Portera. Presente. Racca. Rubiolo.
Presente.
Celia.
Presente.
Tesio.
Presente.
E Zampedri. Presente. Raggiunto il quorum, la seduta è valida.
Perfetto, quindi invito i consiglieri, il pubblico ad alzarsi per l'inno d'Italia. Perfetto, possiamo accomodarci. Intanto ricordo anche che stasera c'è l'assenza della vice sindaca Federica Brizio, anche lei è in convalescenza per un piccolo intervento, e quindi diciamo il programma rimane come in tutte le occasioni. Adesso incominciamo con le comunicazioni e quindi lasciamo la parola al sindaco Antonello Portera. Prego.
Grazie, buonasera e benvenuti tutti. Due comunicazioni. Lunedì è prevista in giunta una delibera di indirizzo e condivisione delle osservazioni alla variante delle fasce, concordate con gli uffici comunali e con il tecnico incaricato. Seconda comunicazione, vedete sul, almeno i consiglieri, gli assessori possono trovare sul proprio sul proprio posto l'evento, la locandina dell'evento di giovedì 30 maggio, esattamente 100 anni dopo del discorso di Matteotti alla Camera dei Deputati. Come tempo fa avevo affermato in questo Consiglio Comunale, abbiamo invitato l'ex sindaco di Savigliano ed ex deputato Sergio Soave e l'ex sindaco di Mormanno ed ex deputato onorevole Domenico Pappaterra, che sono stati appunto sindaci dei due comuni gemellati. Quindi ci sarà questo evento al Teatro Milanollo, ingresso libero, per ricordare un fatto che ha segnato profondamente la storia d'Italia. Avevamo invitato anche gli amici di Mormanno per uno scambio, per un incontro qui a Savigliano. Ci hanno detto che confidano di poterlo organizzare in occasione della festa del pane del 5 e 6 di ottobre. Grazie.
Consigliere Ambrogio, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Volevo solo fare un invito e comunicare sia all'amministrazione comunale che tutta la consulta per le pari opportunità i significativi risultati raggiunti con il bando regionale Ogni giorno è il giorno della memoria. Si concluderà mercoledì 5 giugno alle ore 10 presso la Crusa Naira. E i partner di questo bando sono l'associazione Mai Più Sole, UGEI, Unione Giovani Ebrei e Voci Erranti, che hanno collaborato con l'Istituto Cravetta Marconi, all'interno dei quali alcune docenti hanno coordinato 49 studenti che hanno realizzato una serie di attività commemorative di un certo impatto, e anche perché hanno comunque allargato un legame con la comunità, creando anche un ambiente comunque partecipativo e di condivisione. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo bando. Voglio anche ringraziare il professore e consigliere Giulio Ambrogio, che anche è stato presente nella realizzazione di uno dei quattro format. Voglio ringraziare la Roberta Testa per lo sviluppo e la coordinazione di questo bando, spero di non aver dimenticato nessuno, e per chi potesse essere appunto presente e libero, e appunto tutti. Tra l'altro domani, grazie a questo contributo regionale, questi 49 studenti saranno nelle visite di Milano e Ferrara proprio per visitare posti di culto ebraico. Grazie e buonasera.
Grazie consigliere Ambrogio. Ci sono altre comunicazioni? Assessore Giorsino, prego.
Dunque, io dovevo una risposta al consigliere Occelli, quindi la do adesso durante le comunicazioni. A dire la verità, gli ho già scritto e quindi ci siamo già scambiati la corrispondenza. Però c'era stata una richiesta sua di una risposta pubblica per quanto riguarda una svista sul bilancio della mostra fotografica Smelling the World. In realtà, con riferimento a quella somma a cui lei si riferiva, i 1.500 euro, rilevo come si sia trattato di una svista da parte dell'ufficio, che ha scaricato tutto quanto il materiale riferibile alla mostra entro la data prevista per la chiusura. Poi in realtà è stata prorogata e quindi non si è tenuto conto della guardiania per il periodo successivo. Per questo motivo la somma non è stata regolarmente evidenziata, però è stata rendicontata. In realtà poi le delibere sono tutte pubbliche, quindi che non c'era nessun intento di nascondere nulla, è stata veramente una svista, però faccio ammenda personalmente di questo errore. L'altra somma alla quale lei aveva fatto riferimento è invece uno stanziamento che non riguarda il capitolo di spesa specificatamente dedicato alla mostra, ma rientrava nell'ambito della promozione turistica più generale e quindi era una spesa per, diciamo, promozione attraverso pubblicazioni che non erano riferite solo alla mostra, ma in generale agli eventi che venivano promossi dal punto di vista turistico.
Grazie Assessore, mi sembra di non vedere più mani alzate. Assessore Bolassano, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, anche a chi ci segue da casa. Brevissima comunicazione per dire che si parte e quindi da domani comincia il programma di manifestazioni primaverili. Vabbè, in questi giorni di ottobre è difficile dire primaverili, però diciamo pure estive del Comune di Savigliano, e quindi da domani si parte con Targa Sobrero, che sarà un evento per il mercoledì e per il giovedì, quindi domani e dopodomani in Piazza Santa Rosa con la sfilata del giovedì mattina. Sarà anticipato una notte rossa proprio domani sera, mentre sabato mi piace evidenziare anche che ci sarà la serata verde alpina organizzata dal gruppo Alpini, che colgo l'occasione per ringraziare perché hanno svolto un egregio lavoro di organizzazione. Sono sicuro che sabato si vedranno i frutti e sarà sicuramente un successo. E poi mi permetto ancora di dire che il weekend dopo aspetto tutti quanti, consiglio comunale, giunta e presenti, il pubblico e i telespettatori compresi, ad Atipico Festival in area fieristica 6-7-8 giugno, e sarà un appuntamento imperdibile con tanti ospiti e tanto divertimento. Grazie a tutti.
Grazie. Allora, adesso possiamo procedere, prima di incominciare ad esaminare le interrogazioni, direi che possiamo procedere a un momento importante, come ogni tanto succede all'interno del nostro Consiglio Comunale. Quindi stasera abbiamo una premiazione. Io faccio solo una piccola premessa, poi lascerò la parola al Presidente della Consulta della Solidarietà, Sergio Mondino, per dire che stasera premiamo, avete visto tutti, coloro che sono collegati a casa magari non lo sanno, ma l'avranno letto sui giornali locali, da una decina di giorni all'interno del nostro corridoio del Palazzo del Comune, qui al primo piano, sono stati esposti tutti i lavori che sono stati fatti per trovare un nuovo logo, un logo per la Consulta della Solidarietà. L'incarico è stato dato all'Istituto Cravetta, qui a Savigliano. Gli alunni hanno partecipato in maniera molto attiva, gli elaborati sono più di 80, sono stati esposti per 10 giorni e ad oggi abbiamo la premiazione dei primi 3 classificati. Ringraziamo noi come amministrazione questo impegno che c'è stato da parte degli studenti e ovviamente anche da parte dei professori che li hanno seguiti, e qui in rappresentanza abbiamo il professor Marco Filippa. Quindi le 3 premiate sono qui davanti a noi e si chiamano Maria Francesca Tomasiello, Matilde Comba e Sara Artuso. A questo punto ovviamente invitiamo anche il sindaco ad avvicinarsi al presidente della consulta e lasciamo la parola a Sergio Mondino. Prego.
Grazie. Allora, io porto il saluto a tutti i consiglieri comunali, agli assessori, al sindaco, a nome delle associazioni che fanno parte della consulta della solidarietà. La consulta, come ben sapete, riunisce quasi tutte le associazioni di volontariato e di impegno sociale che operano sul territorio savigliano. La consulta è un organo consultivo dell'amministrazione comunale e uno degli obiettivi condivisi fra tutte le associazioni è quello di far crescere, di promuovere il volontariato soprattutto fra i giovani e far crescere una cultura di solidarietà in tutti i settori, per non lasciare indietro nessuno e soprattutto stare vicino a chi è più fragile ed è più debole. La consulta, che è nata tanti anni fa, non ha mai avuto un logo grafico, per cui abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti savigliano, promuovere un concorso per creare un logo con lo scopo soprattutto di far riflettere sulla parola solidarietà. Questa parola a volte un po' inflazionata, usata a volte a sproposito, a volte con significati diversi in base anche all'età o chi la pronuncia. È nata quindi questa collaborazione con l'Istituto Cravetta Marconi di Savigliano, sezione grafica e comunicazione. Grazie al lavoro degli insegnanti sono stati coinvolti molti studenti a cui abbiamo chiesto loro di creare un logo per la consulta. Le diverse concezioni di solidarietà e volontariato sono state trasformate in 83 proposte di loghi, ognuna riflettente una sfaccettatura unica di tali concetti da parte degli studenti che l'hanno realizzata. I ragazzi sono stati capaci di esprimere con la grafica dei concetti che a volte a parole resta difficile spiegare. Dopo un processo di valutazione all'interno della consulta dei membri della solidarietà, sono stati selezionati 3 loghi. Tutti sono stati belli e degni di nota sicuramente. 3 in particolare hanno colpito i membri dell'associazione della consulta e questa sera appunto li premieremo. E il primo classificato sarà poi il logo ufficiale della consulta della solidarietà, che sarà poi presente in tutti i volantini, i manifesti, gli articoli in cui la consulta aderirà. Abbiamo allestito la mostra che avete visto qui nel corridoio del Comune, che sarà aperta, come diceva prima il Presidente, fino al 3 giugno, e che oltre a spiegare cos'è la consulta e cos'è questo concorso con tutti i loghi, c'è anche uno spazio per scrivere che cos'è la solidarietà. Quindi invito anche voi consiglieri e assessori a scrivere con un post-it una riflessione che cos'è per voi la solidarietà, che serve anche per cercare di far crescere e esprimere qualcosa che abbiamo anche dentro. E concludo solo questa breve presentazione prima di ringraziare gli insegnanti. Un concetto della solidarietà è la pace. Nella mostra ci sono 2 maniere della pace, perché la solidarietà per noi è soprattutto pace, di cui ne abbiamo molto bisogno e dobbiamo lavorare per costruirla. Anche il logo vincente è stato scelto anche perché ha i colori della bandiera della pace. Noi non dobbiamo abolire i conflitti, ma i conflitti dobbiamo cercare di risolverli in maniera non violenta, con un dialogo, dove le diversità diventano ricchezza e non motivo di divisione e di odio. Ringrazio per questo concorso soprattutto il professor Marco Filippa, che poi invito anche a dare una sua riflessione su questo coinvolgimento che abbiamo fatto, le insegnanti professoresse Monica Lerda, Mirella Sereno, Rachele Viti e Michel Fedele, a cui facciamo sicuramente un applauso. E ovviamente un ringraziamento a tutti i membri della consulta della solidarietà, in particolare a Rosso Luca, che ha creduto molto in questo progetto e ha fatto molto del lavoro che avete visto fuori. Grazie.
Buonasera a tutti. Io intanto ringrazio la vostra partecipazione e anche del pubblico e porto il saluto dalla parte della dirigente, che non può essere qui perché è impegnata in un convegno istituzionale in Sicilia. Fortunata lei, verrebbe a dirmi, è un posto mica male. Allora, questo lavoro per noi è stata un'occasione ulteriore, ne abbiamo già avute tante, anche con il Comune di Savigliano, di poter fare didattica, ma sperimentando sul campo, ottenendo i risultati, diventano un'occasione reale di vedere quel risultato tradursi in qualcosa che viene utilizzato da una comunità alla fine, perché un logo poi diventa il tramite comunicativo che identifica loro, ma che identifica per certi versi anche chi l'ha fatto, perché è stato un percorso di crescita. Diceva il Presidente che le parole sono importanti, la parola solidarietà è sicuramente con una molteplicità di significati, di possibilità interpretative, e siamo partiti proprio dalla parola. Perché partire dalle parole intanto è, come dire, assumere cercare di comprendere il significato di qualcosa per fare passaggio successivo e portarlo a farlo diventare forma. E la forma è sostanza, quando si sostanzia, giocando con le parole adesso dico, nel senso che se osservate i lavori vi accorgerete che ci sono alcune costanti. Una costante è l'assenza praticamente di linee rette. C'è una prevalenza di linee curve, perché? Perché la curva è accogliente, è morbida, ci porta verso, ci ingloba. Facendo una battuta, la terra è tonda, non è un caso, perché la terra è uno spazio di abitazione che ci accoglie, in questo senso, bene o male, ci accoglie o ci mette in relazione. Ci sono altri elementi intorno, qualcuno ha lavorato sul puzzle, perché il puzzle è di nuovo un elemento, tanti tasselli che messi insieme costruiscono qualcosa. il colore, lui identificava la materia della pace, ma ci sono comunque il discorso del colore come molteplicità, come possibilità di creare luce sostanzialmente e quindi vita. Ci sono alcuni che hanno lavorato invece su che cosa? Su elementi scenici legati alla città e quindi simboli della città o del Piemonte, perché comunque insomma l'identificazione di questa consulta è eminentemente legato a questo tessuto urbano. Ma io non ho molto altro da aggiungere, ringrazio per questa ulteriore opportunità che ci è stata data dal Presidente, a cui do le spalle in questo momento, perché per noi è un'occasione di misurarci sul campo e far capire fuori quello che siamo in grado di fare sostanzialmente. Grazie.
Se il Sindaco vuole anche lui dire due parole, dopodiché procederemo ufficialmente alla premiazione.
È stato praticamente detto tutto, a nome dell'amministrazione mi congratulo con tutti i ragazzi, con tutti i docenti e anche con la consulta della solidarietà, e aggiungo soltanto una parola. Sarebbe bello se tutte le 83 persone, ma mi risulta che siano state anche di più, che hanno realizzato una loro proposta, fossero presto parte del mondo della solidarietà. Savigliano ha tante associazioni di volontariato, è una città profondamente solidale, ma ha veramente molto bisogno di giovani che proseguano su questa strada. Pensateci, grazie.
Adesso invito il Presidente della Consulta a procedere all'elenco, diciamo, delle premiate. Direi.
Allora, terzo classificato, Tomasiello Maria Francesca.
Ecco, bisognerebbe che gira, ecco, perfetto, girare il logo a favore anche della telecamera. Se Maria Francesca vuole anche dire qualcosina, poi procede a fare le foto.
Il concetto da cui è partita la realizzazione di questo logo è stato quello di rappresentare la solidarietà, e ho cercato di trasmetterla tramite l'unione di parti differenti dello stesso cuore.
Ora, secondo classificato, Comba Matilde.
Che è un cerchio perché abbraccia tutte le persone che fanno parte della solidarietà, e le ho create con dei colori diversi per significare che non c'è discriminazione e qualsiasi persona può essere solidale con l'altra persona.
Invece il primo classificato, che è appunto il logo che rappresenterà la consulta, l'ha realizzato Artuso Sara.
Il mio logo rappresenta 8 persone stilizzate disposte a raggiera per simboleggiare l'unione, e i colori sono stati estrapolati dalla bandiera della pace, che è il simbolo per eccellenza della solidarietà.
Sono stati anche consegnati i 3 premi previsti dalla consulta della solidarietà. Adesso, se volete mettervi in posa per una foto, così concludiamo questo momento. Quindi le 3 ragazze, il sindaco, il presidente e anche il professor Filippa. Va bene, io direi che possiamo fare un bel applauso e salutare le 3 vincitrici. Sperando, come dire, di aver sensibilizzato anche altri, e magari in futuro potrebbero esserci altre occasioni di questo genere. Quindi A questo punto possiamo procedere per quel che riguarda il nostro consiglio comunale e quindi recuperiamo le quattro interrogazioni che erano state, diciamo, che non avevamo potuto dibattere nel precedente consiglio e poi continuiamo con quelle che sono pervenute. La prima, ad opera l'interrogante e il consigliere Giulio Ambrogio, interrogazione in merito alla convocazione della commissione toponomastica. Risponde il sindaco.
Sì, grazie. Grazie presidente. Intanto mi scuso per la mia assenza la volta scorsa, ma insomma non ce l'ho fatta venire. Ne approfitto per ringraziare tutti voi della grande vicinanza che mi state dando in questo momento particolarmente difficile della mia vita. Grazie. Presumibilmente a giugno del 2027 a Savigliano ci saranno le nuove elezioni amministrative. Interrogo quindi il signor Sindaco per sapere se la commissione toponomastica, coincidente con la conferenza dei capigruppo, verrà convocata prima di tale scadenza o se l'attuale amministrazione ha deciso di demandare a quella futura la discussione delle numerose proposte di intitolazione già da tanto tempo giacenti negli uffici. Grazie.
Prego, Sindaco.
Sì, rinnovo la mia personale vicinanza al consigliere Giulio Ambrogio, penso a nome di tutta l'amministrazione e mi permetto di dire di tutta la città. Per quel che riguarda la commissione toponomastica, essa sarà convocata subito dopo l'estate. Nelle prossime capigruppo, tuttavia, come è già stato nella precedente, sarà opportuna qualche discussione preparatoria in modo da favorire una condivisione in quelle che saranno le decisioni della toponomastica, considerando che proposte effettivamente ce ne sono e che in realtà mancano un po' le vie, ci sono luoghi interni su cui dobbiamo fare qualche riflessione.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Va bene, grazie. L'importante appunto è che queste discussioni si facciano perché questi problemi non sono così capricci personali, ma sono problematiche che riguardano tutta la comunità, quindi è importante. Bene.
Possiamo procedere con la seconda interrogazione circa l'organizzazione dell'ufficio di Stato Civile, sempre ad opera del consigliere Giulio Ambrogio, e la risposta sarà sempre da parte del sindaco. Prego, consigliere.
Allora, con questa interrogazione mi permetto di segnalare all'esecutivo della nostra città l'anomalia esistente presso l'ufficio Stato Civile per quanto riguarda il giuramento dei cittadini che si accingono a diventare italiani. Da quando la prefettura invia tutta la documentazione a quando vengono chiamati per il giuramento passa troppo tempo. Questi cittadini hanno bisogno della cittadinanza per motivi di lavoro, di studio, di espatrio, eccetera. Bisogna accelerare i tempi e fare in modo che entro una settimana, al massimo 10 giorni dal nulla osta della prefettura, essi vengano convocati per giurare. Ovviamente, e questo ci tengo a ribadirlo con forza, non sono sotto accusa le impiegate che svolgono il loro lavoro con grande professionalità ed impegno. Si tratta dell'organizzazione dell'ufficio che dovrebbe essere rivista a cominciare dal numero degli addetti. Per cui, insomma, se c'è una carenza di personale bisogna vedere se si può procedere a qualche assunzione o altrimenti può darsi che sia l'organizzazione dell'ufficio non è idonea. Sapendo la sensibilità del signor Sindaco per il problema dell'accoglienza, sono sicuro che interverrà di conseguenza.
Prego, Sindaco.
Confesso che in un primo momento mi aveva sorpreso questa interrogazione, poi invece ho compreso che l'infinita bontà del consigliere Ambrogio è rivolta a far fare una bella figura ai nostri uffici comunali dello Stato Civile, come effettivamente si può anche leggere nella parte finale dell'interrogazione. All'insediamento, al nostro insediamento la media era di circa 4 mesi e mezzo di attesa, cioè tempo 6 mesi, dalla notifica fino al...
chiedo al consigliere se lascia rispondere.
Ci siamo sforzati di accorciare i tempi, ci sarebbero 6 mesi di tempo, normalmente eravamo sui 4 mesi e mezzo, 5, a furia di rincorrere. Proprio nel mese di aprile, quando è arrivata questa interrogazione, avevamo sostanzialmente azzerato il tempo di attesa. Nel mese di aprile, tra il 2, il 9 e il 17, avevamo fatto 24 cittadinanze, 8 un giorno, 8 un altro giorno, 8 un altro giorno, a distanza di un'ora l'uno dall'altro, con tutti gli adempimenti che sono poi conseguenti, perché il sindaco o il vice sindaco, quando lo rappresenta, non è un grandissimo impegno, ma per gli uffici è un impegno che richiede una fase preparatoria e diversi adempimenti. Dopo abbiamo, a quel punto è arrivata questa interrogazione, ecco perché mi aveva un po' sorpreso, e a quel punto avevamo però sospeso perché iniziava la fase elettorale, per cui era necessario concentrare le forze proprio per nella fase preparatoria delle elezioni. Nonostante ciò abbiamo ancora aperto una finestra, e sarà domani e anche martedì prossimo, in cui conferiremo 9 cittadinanze. A quel punto ne resta soltanto una in attesa al momento, che è stata notificata il 16 maggio, quindi teoricamente avremo tempo al 16 novembre, teoricamente. Quindi io mi sento di ringraziare gli uffici comunali preposti a ciò.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Benissimo, l'importante appunto è che tutti si facciano carico del problema che queste persone hanno bisogno più presto possibile. Quindi è chiaro che miracoli non se ne fanno. Cerchiamo di lavorare per cercare di far dare sta cittadinanza, di far fare il tuo giuramento il più presto possibile, tutto lì. Mi sembra che 6 mesi siano effettivamente tanti, perché insomma hanno bisogno di questi documenti qua. Comunque, va bene così, grazie.
Bene, procediamo con la terza interrogazione, sempre ad opera del consigliere Giulio Ambrogio. Allora, questa invece riguarda il tempo massimo di discussione delle interrogazioni.
Perfetto. 2 consigli comunali fa è stata approvata una mozione in cui si portava il tempo delle interrogazioni da 1 ora e mezza a 2 ore. L'impegno era che nel consiglio successivo sarebbe stata messa in votazione una delibera con la quale si adeguava il regolamento a quanto precedentemente deliberato con la mozione. Ad oggi questa delibera non si è ancora vista, per cui non si sa se il tempo per le interrogazioni è di 2 ore o di 1 ora e mezza. Penso sarebbe utile sanare questa anomalia in tempi possibilmente brevi.
Grazie consigliere Ambrogio, prego il sindaco la risposta.
Sì, avevo personalmente suggerito di fare un'unica modifica di tutta una serie di eventuali nuove proposte di modifiche che pervenissero in sede amministrativa, di sede consiliare. Quindi per questo motivo si è atteso un momento nell'ultima capigruppo in cui il consigliere Ambrogio non ha potuto essere presente. Abbiamo concordato di fissare una data, il 30 settembre, entro la quale possano eventualmente pervenire delle proposte di modifica del regolamento in modo tale da fare tutto in un'unica occasione a seguito dopo il 30 settembre.
Allora, io posso.
È 1 ora e mezza.
No, non c'è in realtà un tempo di vacazio, perché esiste un regolamento. Al momento il regolamento non è stato modificato, quindi continua a essere 90 minuti, cioè 1 ora e mezza.
Sì, no, volevo solo dire, va bene tutto. L'importante è che se arrivano, come penso, delle proposte di modifiche. Ogni modifica è una delibera, cioè non si fa poi una delibera sola perché io posso essere d'accordo alla proposta A, contrario alla proposta B e mi astengo sulla proposta C. Chiaro, non è che arrivi poi una delibera con 4 modifiche del regolamento, per cui o voti a favore o voti contro. Ogni proposta una delibera diversa, di modo che i consiglieri possano esprimere il loro parere, insomma, in modo... No? Segretario, giusto? Grazie.
Bene, procediamo con la quarta interrogazione. In questo caso, sempre il consigliere Giulio Ambrogio interroga l'amministrazione in merito agli argini del Mellea e alla realizzazione del quarto lotto. Prego.
Sì, mi ha detto qua l'amico Tesio che ho fatto un'interrogazione alla Ungaretti. Ho fatto questa battuta. Argine del Mellea, quarto lotto. A che punto siamo?
L'unica delibera in cui si vuole. Articolo per articolo.
Benché ermetica alla Ungaretti, comunque direi che è esaustiva la richiesta è abbastanza chiara, palese. Allora, attualmente il progetto di difesa del territorio di Savigliano dalle acque del torrente Mellea, quarto lotto, cioè la chiusura della Y, è stato escluso dal procedimento di valutazione di impatto ambientale con determinazione numero 2157/A1805B della Regione Piemonte. Sono stati coinvolti tutti i proprietari, questa è stata la parte più spinosa, tutti i proprietari dei terreni interessati dalle opere e futuri espropriandi. In seguito sono state accolte alcune modifiche non sostanziali richieste dagli stessi, alcune anche migliorative dal punto di vista della sicurezza, che saranno tra l'altro anche oggetto di osservazioni alla adottata variante alle fasce idrauliche. Alla luce di ciò è stato aggiornato il progetto anche alla luce dell'aumento dei prezzi, ahimè. Oggi è stata indetta e convocata apposita conferenza dei servizi in modalità sincrona, dove la partecipazione potrà essere in forma telematica con le amministrazioni e i vari gestori di servizi coinvolti il 14 giugno 2024 per approvare il progetto definitivo. Il quadro economico del progetto aggiornato è di complessive 3.500.000 IVA compresa, a fronte di un finanziamento già ricevuto dallo Stato tramite la Regione Piemonte di 2.800.000 e pertanto oggi mancano per poter appaltare quest'ultimo lotto che metterebbe in sicurezza idraulica l'85% del territorio savigliano 700.000 euro. Per il reperimento delle somme mancanti l'amministrazione comunale, una volta approvato il progetto, farà riferimento alle strutture amministrative e tecniche della Regione Piemonte.
Bene. Consigliere Ambrogio si ritiene soddisfatto della risposta?
No, mi permetto di dare un consiglio al sindaco, che è questo. Allora, la prima cosa da fare è individuare qual è il funzionario della regione che segue questa partita qui, quello che mette poi la firma. Fatto ciò, devi andare di persona da questo qui o da questa qua, 1, 2, 3, 10, 100 volte, fin quando non tira fuori i soldi. Perché il telefono o la carta stampata, cosa, non servono nulla. Adesso non voglio portarmi ad esempio, ma quando si trattava di avere 135.000 euro dall'AIPO per finanziare il progetto, andai di persona a Parma a chiedere all'ingegner Miller, che adesso in pensione, allora era il direttore dell'AIPO, questi soldi. Purtroppo funziona così. Quindi il consiglio che ti do, tu fai cosa vuoi, è di stare dietro a questa cosa. Prima cosa, individuare il funzionario o la funzione, perché li cambiano tutti i momenti. Quando c'ero io, c'era una signora, ingegner Silvestro, non so se c'è ancora lei. E poi dopo, no, martellarlo e poi andiamo avanti così, mi pare che siamo superato quello scoglio, insomma si può procedere, avuti questi soldi qua si può procedere. Grazie
consigliere Ambrogio, abbiamo quindi esaurito anche la quarta interrogazione, passiamo alla quinta interrogazione che è proposta dal consigliere Uccelli Maurizio e riguarda l'appalto del verde pubblico. Prego consigliere.
Grazie Presidente. Con la determina numero 31 del 18 marzo 24 dell'Unione di Terre di Pianura si è provveduto ad appaltare il verde pubblico per i prossimi 3 anni. Solitamente quando si aggiudica l'appalto una ditta diversa dalla precedente, si cerca di tutelare comunque i lavoratori, assumendo di nuovo le stesse persone che c'erano prima. Ed in molti casi questo è addirittura imposto per legge. Si domanda come mai, in questo caso specifico, non sia stata seguita tale regola.
Risponde anche in questo caso il sindaco, prego.
Allora, abbiamo richiesto una nota alla società incaricata, la quale ci ha risposto: applicazione della clausola sociale, inserimento di soggetti svantaggiati. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 36/2023, l'organizzazione risulta essere sensibile alla clausola sociale per garantire le pari opportunità generazionali di genere e di inclusione lavorativa. A tal proposito, per completare l'organico, secondo le necessità della ditta operatrice, garantire la corretta esecuzione del servizio di manutenzione del verde del comune di Savigliano e costituire le squadre operative, l'organizzazione ha effettuato delle assunzioni dedicate al servizio. Le assunzioni sono avvenute applicando i contratti collettivi nazionali più idonei, garantendo la stabilità occupazionale del personale impiegato, con l'obiettivo da entrambe le parti che questa occupazione possa durare per tutta la durata dell'appalto. Durante le selezioni del personale sono state valutate le capacità tecniche e professionali in relazione con i requisiti aziendali, pur tenendo in considerazione aspetti generali per l'inclusione lavorativa, come ad esempio l'età del personale, privilegiando chi più avanti di età e o soggetti di nazionalità diversa da quella italiana. Inoltre, come specificato al punto 1G dell'offerta tecnica presentata dall'organizzazione in fase di gara, sono state effettuate assunzioni specifiche di soggetti svantaggiati a completamento dell'organico, una funzione in tirocinio formativo derivante dalla collaborazione dell'organizzazione con l'associazione Comunità Papa Giovanni. La ditta operatrice si riserva la possibilità di effettuare ulteriori assunzioni secondo i propri requisiti, specifiche per il servizio in oggetto, qualora sia necessario un potenziamento del personale operativo oppure per eventuali variazioni dell'organico attualmente in essere in seguito a eventuali mancanze di idoneità fisica, tecnica o professionale. Aggiungo che del precedente appalto sono state assunte due persone.
Bene, consigliere Ocelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma prendo atto del fatto che sia tutto regolare, ma non era questo il problema, e che avrei, cioè secondo me sarebbe stata meglio ancora un'ulteriore continuità ancora maggiore. E comunque, per carità, va bene così. Ne approfitto anche per segnalare alcune cose che magari, se le cose non cambiano, saranno oggetto di una prossima interrogazione. Noto che il verde quest'anno, capisco la pioggia, capisco i problemi, però siamo un po' più indietro rispetto alle altre volte, ecco. Soprattutto ho notato anche alla sanità, non è ancora stato toccato niente. So che probabilmente è fuori appalto, ma è sempre stato fatto dal comune, quindi chiedo di sapere se verrà fatta anche questa parte, e comunque invito ad accelerare i tempi, anche per tutto il resto che c'è erba alta dappertutto.
Grazie. Consigliere, visto sindaco, se il tempo c'è ancora, non è stato esaurito i 5 minuti della risposta.
Cerco di rispondere. Sì, effettivamente è una cosa che ci stanno segnalando da tutte le parti. È vero che comunque che l'anno scorso, in particolare nel mese di maggio, e quest'anno sostanzialmente per tutta la primavera, la pioggia è stata tantissima, a differenza degli anni precedenti, in cui la siccità da una parte non fa crescere l'erba e rende facile anche il taglio di quella poca che cresce. In questo caso la tanta pioggia continua, che rende innanzitutto fa crescere a dismisura l'erba, e in secondo luogo rende difficile tagliarla, per cui si allungano anche i tempi del taglio, e fare tutto il giro è un percorso ancora più faticoso e richiede più tempo. Comunque non vuole essere una scusa, per carità, cercheremo di fare del nostro meglio per accelerare.
Grazie sindaco. Passiamo quindi alla sesta interrogazione. presentata dal gruppo Spazio Savigliano, in questo caso, se non erro, l'interrogante è il consigliere Tesio, e riguarda il parcheggio permanente su parte di Piazza del Popolo. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Abbiamo appreso, dato che il sindaco non ha nuovamente avuto la sensibilità di avvertire i capigruppo, non solo di minoranza, nonostante una riunione in data 17 maggio 2024, che la giunta portera ha intenzione di rendere il parcheggio su Piazza del Popolo permanente, prolungandolo anche durante il periodo estivo. Già a maggio dello scorso anno la giunta aveva provato a far passare questa proposta, motivandola col fatto che il cantiere in Piazza Schiaparelli avrebbe tolto la possibilità di parcheggio su Piazza del Popolo. Dopo una raccolta firma promossa dal nostro gruppo, la giunta era tornata indietro dalla decisione di destinarla a parcheggio in estate, decisione non necessaria in quanto i lavori di Piazza Schiaparelli non sarebbero iniziati fino all'autunno, cosa puntualmente avvenuta. Addirittura qualcuno aveva affermato che si era inteso male, che non era intenzione dell'amministrazione a rendere permanente il parcheggio. I lavori su Piazza Schiaparelli sono terminati, come affermato durante l'inaugurazione, prima era un parcheggio, ora è nuovamente un parcheggio. Quindi è venuta meno nei mesi estivi l'eventuale necessità di utilizzare parte di Piazza del Popolo come sosta per le auto. È inutile farsi belli dicendo che si sono eliminati i parcheggi blu su Piazza Schiaparelli, introducendo dei controversi parcheggi a disco orario di 2 ore, quando poi si aumentano gli stessi parcheggi blu in Piazza Cavour e via Ferreri e si permette il parcheggio su Piazza del Popolo per ulteriori mesi. In estate questa piazza è sempre stata per intero isola pedonale, molto utilizzata per il passeggio dei cittadini di tutte le età e a nostro parere deve continuare a essere luogo di incontro e di relazioni sociali. Al momento in cui scriviamo non abbiamo rilevato atti formali che prolunghino il parcheggio durante il periodo estivo. Siamo stati sorpassati dagli eventi perché il 24 maggio, il giorno dopo la scadenza della presentazione delle interrogazioni, è stata pubblicata la delibera, che era del 20. Quindi chiediamo a questo punto di tornare indietro, come è stato fatto un anno fa, a ritirare la delibera. Grazie.
Grazie consigliere Tesio, risponde all'interrogazione il sindaco.
Sì, è vero quello che è stato riportato nella prima parte dell'interrogazione rispetto a quanto avevamo detto ed era avvenuto lo scorso anno. Ed effettivamente c'era un grosso problema che era legato a alla coesistenza di autovetture insieme a un chiosco e un bar con tanto di deor abbastanza espanso. È cambiata una cosa che riteniamo sia decisiva, nel senso che è stato rimodellato, rimodulato e reso più razionale il parcheggio, per cui non c'è più interferenza tra la parte che viene occupata in maniera più significativa e la parte che viene occupata dal parcheggio. I riscontri che abbiamo avuto da parte della comunità cittadina, che direi ci riteniamo confermati anche da quanto ci sono stati detti, ci è stato riferito dalla polizia locale, ci sembrano orientati verso un apprezzamento rispetto a questa soluzione. Quindi abbiamo ritenuto di allungare da 9 mesi a 11 mesi, a 11 mesi e mezzo, la permanenza di questo parcheggio già presente che è sempre stato presente nella Piazza del Popolo. Per quel che diciamo che la grossa novità era il fatto di passare da 0 a 9 mesi, questa è anche una novità importante, ma che allunga di 2 mesi e mezzo il periodo del parcheggio. Per quel che riguarda i parcheggi di Piazza Schiaparelli, che sono diventati bianchi e in parte a disco orario, faceva parte del nostro programma, cioè togliere alcuni parcheggi a pagamento e farli diventare a disco orario. È vero che sono stati introdotti alcuni dischi orari che credo non superi complessivamente tra via Ferreri e Piazza Cavour i 30, alcuni sono stati eliminati poi tra l'altro anche in Piazza Santa Rosa e nelle immediate vicinanze, E però sono stati tolti gli oltre 100 parcheggi che c'erano tra Piazza Schiaparelli e la stazione. Quindi riteniamo di aver adottato una delibera che possa incontrare il favore della comunità. Non abbiamo la pretesa di ritenere che questa sicuramente sarà la cosa più giusta. Si può sempre variare e tornare indietro se per caso dovessimo avere dei riscontri diversi rispetto a quelli che abbiamo avuto in questi ultimi 6-7 mesi. Devo dire, aggiungere però una cosa. Nella parte iniziale dell'interrogazione si cerca di sostenere, non è la prima volta, una letteratura per cui il sottoscritto non avrebbe sensibilità nei confronti delle minoranze, tacendo certe informazioni. A questo gioco, francamente, non ci sto affatto, ma proprio per niente. Forse io sbaglio a prendermi delle colpe che potrei non prendermi, ma è perché certe polemiche in realtà non mi appassionano, non mi interessano e cerco di evitarle, magari assumendo su di me certe responsabilità. Già in passato ho dato conto del perché una certa informazione, mi riferisco a quella del passaggio a livello, non era stata data in tempo ai capigruppo rispetto ai giornali. Quanto all'interrogazione odierna, si dice che venerdì 17 maggio c'è stata una capigruppo e io avrei potuto avvisare. In realtà la delibera è stata adottata il lunedì successivo e c'era ancora incertezza. Poiché nella delibera ero collegato da remoto, non ho potuto materialmente sottoscrivere la delibera stessa finché non sono rientrato a Savigliano qualche giorno dopo. Quindi non credo di aver concretamente mancato di sensibilità il giorno della capigruppo, semplicemente perché la decisione era ancora in itinere e comunque non definitiva. D'altro canto però ripenso ad alcune situazioni che ritengo significative. Poche settimane fa Spazio Savigliano ha proposto sui settimanali locali una polemica nei nostri confronti, legittima, per carità, legittima, benché a mio avviso totalmente infondata, sulla progettazione della città dello sport in zona piscina, dicendo che un progetto c'era già, redatto nel 2021 ed era costato la metà. A parte il fatto che il nostro progetto era decisamente più avanzato, è decisamente più avanzato anche nell'ottica del nuovo codice degli appalti, rilevo che questa amministrazione ha presentato prontamente ai capigruppo e anzi a tutti i consiglieri il progetto di prefattibilità che è stato redatto. Viceversa, il progetto che era stato commissionato dalla precedente amministrazione del 2021 e sarà stato oggetto di paragone, assessore allo sport era l'attuale interrogante consigliere Paolo Tesio, mi risulta essere stato illustrato alle associazioni sportive, ma mai presentato ai consiglieri di minoranza, e io ero uno di questi. Mi chiedo quindi quale sia il metro di misura della sensibilità nell'informare le minoranze. Quando è stata adottata la delibera del mese di agosto, nel mese di agosto 2019, la delibera di istituzione di circa 160, se non sbaglio, parcheggi a pagamento in Piazza Schiaparelli alla stazione ferroviaria, il consigliere interrogante Tesio Paolo, all'epoca l'assessore all'urbanistica, non ho ricevuto come consigliere di minoranza alcuna comunicazione di sorta, né prima né dopo. Pochi mesi fa i consiglieri di Spazio Savigliano hanno inoltrato alla sovrintendenza della Regione Piemonte una lettera in cui si segnalavano possibili irregolarità di questa amministrazione nel procedimento di rilascio del permesso di costruire il viale Piave, alludendo peraltro in un passaggio persino a ipotesi che si volesse favorire taluno. Ebbene, a parte il fatto che la Regione Piemonte, dopo gli opportuni accertamenti, ha dato atto per iscritto della correttezza della procedura seguita dalla nostra amministrazione, rilevo che questa lettera non è stata inviata per conoscenza all'amministrazione del Comune di Savigliano, diretto interessato, eppure è stata diffusa sui giornali. Noi ne abbiamo avuto conoscenza leggendo i giornali e poi è stata la Regione a girarci la lettera chiedendoci spiegazioni. Vi assicuro che non ci è piaciuto molto. Al di là del merito, ribadisco che a me queste polemiche onestamente non piacciono. Mi chiedo però, una certa sensibilità è richiesta a senso unico? Questo perché non è la prima volta che si dice che io non sono, non do le comunicazioni.
Grazie. Sindaco, consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, mi deve concedere un attimo di tempo per rispondere, più che altro perché nell'ultima parte si è divagato abbastanza, quindi devo tornare alla prima parte, che è quella relativa ai parcheggi. Mi permetto di dire che queste ultime divagazioni rendono bene l'idea, cioè se era una provocazione la nostra ci è cascato in pieno, perché non vedo veramente cosa c'entri andare a tirar fuori quella sulla via Beccodagna di cui dobbiamo discutere dopo o delle delibere passate. Semplicemente, e lo ripeto, il venerdì c'era una capigruppo, semplicemente dire abbiamo intenzione di mettere Piazza del Popolo il parcheggio nuovamente per tutto l'anno, non è... vabbè, ma io allora mi preoccupo di più se il venerdì non sapete cosa farete il lunedì, mi permetta. Cioè, perché se non era decisa il venerdì e lo fate il lunedì, tanto peggio ancora, scusate. Cioè, perché se non è una scusa che sta in piedi, sinceramente. Non ho detto volutamente che l'ha detto prima ai giornali. Siccome poi è uscito anche un articolo o comunque un pensiero da parte dei giornali locali. I giornali locali hanno tutto il sacrosanto diritto di fare il proprio lavoro e tanto meglio se trovano delle notizie e controllano anche l'azione politica. Il discorso è di chi parla e dice alcune cose prima ai giornali rispetto ai capigruppo. Se poi è stato fatto in passato, tanto lo posso capire, non lo posso negare, sicuramente però siete stati eletti, lei è stato eletto come cambiamento, evidentemente non è cambiato tanto il metodo di gestione. Invece, merito al parcheggio permanente, quello che volevo far passare era il messaggio. Il messaggio che passa è sbagliato, secondo me. Piazza del Popolo è sempre stata un'area pedonale, in centro alla piazza. Lei mi risponde che sono cambiate le condizioni. È giusto, forse è persino meglio come coesistenza rispetto al chiosco e quant'altro, ma non nel periodo estivo. Noi abbiamo tutto l'anno, anche l'11 mesi e mezzo, se vedo la delibera, per me dal 1 gennaio al 31 dicembre sono 12 mesi, a meno che sbagli a contare, ma non sono 11 mesi, tutto l'anno le macchine in Piazza del Popolo. È sbagliato, è un messaggio che un ente pubblico secondo me non deve dare, non deve darlo. E sinceramente anche il fatto, era nel programma elettorale di togliere i parcheggi blu su Piazza Schiaparelli. Va bene, non sono d'accordo, altrimenti non li avremmo messi. Serviva per favorire un maggiore ricambio su Piazza Schiaparelli. Il disco orario a 2 ore l'ho definito controverso perché? Perché sappiamo già che ci sono persone che la metteranno 2 ore e poi andranno a modificarlo e quant'altro, e la polizia urbana non può essere tutti i giorni lì a controllare, e quindi si va a creare un ulteriore problema. Diciamo che sono stati eliminati dei parcheggi bianchi per dare la contropartita alla società che gestisce gli appalti, l'appalto dei parcheggi blu sono stati aumentati da un'altra parte, e se poi la somma non fa perfettamente zero, il prezzo da pagare è avere 100 parcheggi giugno, luglio, agosto tutti in Piazza del Popolo, cosa che prima non c'era, quindi non siamo assolutamente d'accordo. E in ultimo mi auguro sia stata verificata che nell'appalto si può variare fino al 20% del valore dell'appalto e che quindi questa variazione non sia superiore al 20%. Io immagino che sia stato verificato prima di fare questa delibera.
Grazie consigliere Tesio, passiamo alla prossima interrogazione che riguarda invece in questo caso l'applicazione del salario minimo negli appalti comunali. L'interrogante, a nome per conto del gruppo Spazio Savigliano, è la consigliera Seliak. Prego.
Grazie. Con deliberazione della Giunta Comunale 80 del 6 maggio 2024 è stata impegnata l'amministrazione a farsi carico di alcuni oneri nella gestione degli appalti comunali per verificare che le imprese aggiudicatrici applichino la contrattazione collettiva corretta ai propri dipendenti e riconoscano loro un trattamento minimo inderogabile pari almeno a 9 euro l'ora. Non possiamo che apprezzare la decisione della Giunta, di cui condividiamo lo spirito e gli obiettivi. Peraltro, i promotori, diciamo, tra i promotori principali a livello nazionale c'è il Partito Democratico, che fa parte di questo gruppo consigliare. Proprio per questo vorremmo comprendere meglio alcuni aspetti. La delibera prevede che l'amministrazione si impegni a indicare nel bando che al personale impiegato nell'appalto siano applicati i contratti maggiormente attinenti all'attività e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e poi a verificare che i contratti indicati nella procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora. Nel caso la verifica di esito negativo, qual è la conseguenza? Quali strumenti può adottare il Comune in caso il CCNL, i contratti collettivi, siano quelli corretti, ma di fatto gli stessi non garantiscano una retribuzione adeguata? Il controllo è applicato anche ai subappalti? E il controllo è applicato anche agli appalti dei servizi che il Comune gestisce in maniera consorziata, ad esempio l'igiene urbana? In delibere quasi identiche adottate da altri comuni, a partire da Firenze che ha fatto da apripista, era previsto, oltre che un impegno per il futuro, anche un impegno a eseguire un controllo sugli ultimi appalti sottoscritti a partire dal 2022. Dal momento che proprio nell'ultimo anno, in alcuni casi solo pochi mesi fa, sono stati banditi diversi nuovi appalti o rinnovati alcuni in essere, ad esempio quelli sul verde pubblico e i servizi cimiteriali, non sarebbe stato opportuno riesaminare quei contratti alla luce dei nuovi principi? Perché si è preferito escludere questa attività? Sempre in queste delibere gemelle abbiamo notato che era previsto anche un impegno a monitorare l'andamento degli appalti e il rispetto continuo delle condizioni di lavoro indicate in gara, con redazione di report periodici, attività anche questa esclusa, ma che avrebbe permesso di rendere maggiormente effettivo l'impegno. Come mai è stato escluso?
Grazie, consigliera Seglia, che risponde all'interrogazione. L'assessore Ferraro, prego.
Grazie. Sulla parte politica, visto che c'era la premessa nella interrogazione, quello di dire che c'è una campagna giusta del Partito Democratico, dei progressisti, per arrivare ad una legge che stabilisca il salario. Intanto direi che qui è il gruppo Spazio Savigliano nel PD, dovremmo anche chiarire questi aspetti, ma è una battuta. Quindi prendo atto che comunque credo che dovremmo essere tutti interessati a questo processo che viene scandito a livello nazionale e di mobilitazione che c'è in tutta Italia su questo problema, che è un problema che noi abbiamo condiviso dall'inizio, quindi abbiamo tentato, visto che crediamo in questa proposta, di dare il nostro contributo come enti locali, perché se non si comincia dal pubblico, che ha le facoltà più del privato, immaginiamo un artigiano o qualcuno che c'è un dare avere nell'economia, no? Cosa può fare? Però, a prescindere, io credo che per quanto riguarda le obiezioni tecniche, diciamo, sul provvedimento, io credo che quelle dette in interrogazione sono state già ampiamente approfondite sul piano giuridico, perché credo che nel momento in cui abbiamo deciso di portare questo provvedimento come indirizzo alla Giunta, per cui gli uffici comunali si attrezzino per da oggi in poi per attuare questa norma, credo che noi non siamo degli sprovveduti, se permettete, perché la prima questione riguarda la definizione di quelle perplessità che vengono enunciate, sono tutti previsti dall'articolo 11 del codice degli appalti, quindi facciamo una lettura attenta di quello che prevede e le garanzie che questa legge prevede, credo che c'è già lì la prima risposta. L'altra questione è sulle questioni di subappalto, eccetera. Quando si producono dei contratti, vengono stipulati tra l'amministrazione e chi ha vinto l'appalto le clausole, quindi sono obbligati, oltre a quello che dicevo sul codice degli appalti, e anche sul piano giuridico, quindi di controllo. Sulla questione dei consorzi, dispiace dirlo, ma siccome non è il comune che appalta l'igiene ambientale, ma è il consorzio in autonomia giuridica che definisce, nel momento in cui va al rinnovo degli appalti per la raccolta dei rifiuti, le disposizioni. Questo sarà un problema futuro, nel momento in cui giocheremo la partita del rinnovo dei prossimi 7 anni, come avete visto sul Sovranese, vogliamo coinvolgere la popolazione, a quel momento si farà, nell'ambito anche del Consiglio Comunale, una discussione se la stessa proposta possiamo proporre al Consiglio, al Consorzio, perché questa cosa si attua. Però ve lo dico subito, da un punto di vista come ex sindacalista che conosco un po' i contratti di lavoro, il contratto dell'igiene ambientale, come è nota, il minimo salariale per i lavoratori di secondo livello che entrano all'interno già oggi è 13,40 euro, più l'aggiunta di 13esima, 14esima e premio di performance e produttività. Quindi credo, a prescindere dalla valutazione di merito, lì siamo già garantiti da un punto di vista pratico, però è giusto questa battaglia che venga fatta. Quindi credo che l'altra questione che riguarda la retroattività dei contratti, sappiamo, io per quel poco che ho fatto, ma tanti anni fa che facevo ragioneria e quindi di diritto, sappiamo che i contratti non possono essere retroattivi, cioè questo è un processo che più politico, quindi di iniziativa, ma anche pratico, ma deve riguardare tutto quello che è da oggi in avanti, perché non possiamo ammettere in discussione un contratto stipulato magari un anno fa per l'impresa di polizia o qualsiasi altro contratto firmato dal Comune di Savigliano e andare a dire dovete dare gli arretrati o mettere in funzione questo contratto, se no qui diventa un casino dal punto di vista procedurale e anche tecnico. Quindi credo che è giusto che si siano precisati questi argomenti, ma vi dico che noi siamo tranquille sul piano giuridico per questa cosa. Mi permetto di leggervi solo per dire che, per fare anche un po' in modo positivo al nostro personale di certe sensibilità, nel momento in cui noi abbiamo attuato questa delibera, è già stata fornita a tutti gli uffici del Comune una nota del capo servizio che si occupa della questione degli appalti, che io leggerei porto a corto, che vi dà l'idea di quello che abbiamo fatto, in cui si dice, si informa che l'amministrazione, con proprio atto, quello del numero 80 che ha approvato le misure volte alla tutela della retribuzione minima salariale negli affidamenti posti in essere dall'ente. Tra le varie indicazioni operative, il dispositivo prevede un impegno preciso volto a verificare che i contratti indicati nella procedura di gara prevedono un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro all'ora. Nella predisposizione dei capitolati speciali di appalto si invita pertanto ad indicare tale previsione. A tal proposito, la formulazione da inserire nelle disposizioni riguardanti il trattamento economico dei dipendenti e degli affidatari potrebbe essere il seguente, quindi quello che si mette nella clausola. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del Codice degli Appalti, al personale impiegato nell'aggiudicatario dovrà essere applicato il contratto collettivo indicato nei documenti di gara o quello maggiormente attinente all'attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacati, comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore. Qualora l'affidatario abbia indicato in sede di offerta l'applicazione di un differente contratto collettivo, tale diverso contratto dovrà garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. I contratti dovranno comunque prevedere un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l'ora.
Grazie, assessore Ferraro. Consigliera Seglia, che si ritiene soddisfatta della risposta?
Allora, non del tutto, perché mi sembrava chiaro che dalla nostra interrogazione non ci fosse in contestazione il principio e quindi l'idea, ma volevamo capire in che modo questo veniva attuato, nel senso che se proclamiamo il principio, ma poi non si capisce queste verifiche come vengono effettuate e con che conseguenze, non c'è un'attività di monitoraggio. non c'è un'attività di verifica sui contratti già stipulati, che non vuol dire perché non si sono verificati e fatti saltare, vuol dire perché non avete fatto una cernita, visto che qualche contratto è stato firmato di recente, la politica di monitoraggio, cioè ci sembrava che mancassero le applicazioni pratiche, e allora non volevamo che si svuotasse, proprio perché ci teniamo all'applicazione concreta di questi principi, non volevamo che poi si svuotasse di significato in assenza di applicazioni, perché visto che abbiamo citato le vicende nazionali, anche a livello nazionale non è che abbiano bocciato di per sé il provvedimento, proprio se legge l'hanno modificata a tal punto da renderla un'altra cosa, tanto che poi i proponenti hanno ritirato la loro firma. Quindi è importante che poi il principio venga applicato e venga controllato, quindi questo era il nostro intento, anche perché l'applicazione del contratto collettivo, come previsto dall'articolo 11, è previsto dall'articolo 11 del codice dell'appalto, quindi l'individuazione e l'applicazione del contratto collettivo c'è già, è un obbligo di legge, però tra l'altro il problema del salario minimo sorge ed è sorto proprio in riferimento a contratti collettivi che, per quanto applicati, quanto approvati e sottoscritti dalle associazioni maggiormente rappresentative, poi si sono rivelati in realtà inadeguati a garantire la retribuzione minima. Quindi era importante capire in che misura questa retribuzione di 9 euro venisse garantita, per cui invitiamo comunque, a partire da questa prima indicazione, a ulteriori indicazioni e direttive pratiche, perché questo principio non rimanga soltanto un'idea.
Grazie consigliera Sendia, procediamo con la nona interrogazione da parte, in questo caso sempre, del gruppo Spazio Savigliano, ma l'interrogante in questo caso è il consigliere Calcagno, e l'argomento riguarda l'attivazione di un micronido presso i locali. Chiedo scusa, l'ottava, avevo accelerato un po', ma potevamo anche poi tornare indietro. Comunque, è vero, c'è l'ottava, che l'interrogazione cerca la mancata partecipazione all'iniziativa Spazzamondo della Fondazione CRC. Ancora una volta l'interrogante è la consigliera Seliak. Prego.
Grazie. Dal 2021 la Fondazione CRC organizza e promuove l'iniziativa chiamata Spazzamondo, ossia una giornata durante la quale i cittadini e soprattutto i ragazzi si attivano per ripulire la propria città, raccogliendo rifiuti per le strade, sulle piazze, nei parchi e lungo i fiumi. Ogni anno sono anche previsti dei premi per la scuola più numerosa o i comuni che hanno coinvolto più persone, premi cui anche il comune di Savigliano ha avuto accesso nelle passate edizioni, ottenendo fondi per finanziare attività di pulizia urbana e manutenzione degli spazi comuni. Il nostro comune è infatti sempre aderito alla campagna, sin dalla prima edizione. Per quest'anno la giornata dedicata a Spazzamondo è prevista per sabato 20 maggio, ovviamente abbiamo depositato l'interrogazione prima di sabato, ma a quanto ci risulta il nostro comune non è tra i partecipanti, e confermo che sabato 25 maggio non si è partecipato. Si chiedono pertanto le ragioni di questa scelta, che a nostro avviso rappresenta un'inspiegabile rinuncia a una preziosa occasione di coinvolgimento e sensibilizzazione di famiglie e ragazzi su un tema così importante e attuale come la raccolta rifiuti e la pulizia urbana. Pulizia.
Grazie consigliera Seliak, anche in questo caso la risposta aspetta l'assessore Ferraro. Prego.
Ma io adesso devo dire sinceramente che apprezzo questa interrogazione, perché quando la sento la dico, poi sai, sono un po'... perché bisogna inquadrare il problema. Da un punto di vista dell'interrogazione, vero, e quindi me ne assumo anche la responsabilità politica, perché è inutile andare a rivedere le cose come sono andate. Diciamo che c'è stata una non comunicazione tra gli uffici rispetto a chi doveva autorizzare, quindi è stata una sottovalutazione. Quindi questo mi dà anche, per quello ringrazio, che mi dà anche l'occasione di scusarmi con i ragazzi, con gli insegnanti, anche se poi abbiamo avuto una bella contraddizione, perché mentre a Savigliano non si è fatto, alle Valdigi si è fatto, quindi nello stesso comune, per dire che ci sono anche delle pressioni, però questo non è solo al fatto dell'interrogazione, quindi io da questo punto di vista me ne assumo la responsabilità io rispetto alla questione delle comunicazioni, perché avete visto l'anno scorso che le cose andavano in un certo modo sugli uffici, la cosa si è fatta. L'anno scorso ho anche partecipato in Piazza d'Arma con i ragazzi, 40 ragazzi che avevano fatto un bel lavoro. Quindi questa è la cosa che volevo dire, in termini di dire si possono anche commettere delle sottovalutazioni e degli errori, e che ripariamo. Al netto di questo però voglio dire che questa amministrazione rispetto a ecologia, rifiuti, il decoro della città è in prima fila. Solo per dirvi, vedete anche adesso tutto il dibattito che vogliamo aprire per il rinnovo del nuovo appalto. E lo dico perché da quello che sono le idee, noi dovremmo recuperare molto con le scuole, quindi queste ne discuteremo in autunno, e ve lo anticipo, perché grazie anche a un intervento, ma non perché l'ho fatto fare io, al consorzio nel mese di ottobre, questa è una comunicazione che poi troverete sul bilancio, perché no, come dire, la ditta appaltatrice non faceva certi servizi previsti dal capitolato, quindi su intervento è stata fatta una verifica da parte del consorzio e il consorzio ha prodotto delle ammende sulla ditta e sono arrivati al comune di Savigliano 17.000 euro di crediti nei confronti nostri perché abbiamo avuto un mancato servizio. Io credo che questi soldi e altri che il consorzio si impegnerà, siamo già in una interlocuzione col consorzio per avere una serie di promuovere una serie di iniziative col nuovo anno scolastico di formazione, di concorsi, perché abbiamo queste risorse e vogliamo anche, ma non posso anticipare oggi le cose, volevo darvi solo il segno che su questi temi noi ci siamo. Al netto, ripeto, che questa svista, diciamo, dovuta a una serie di questioni tecniche, diciamo, ma me ne assumo la responsabilità, ma vedrete che nell'autunno recuperiamo molto e quindi su questi temi l'amministrazione, credo che tutto il Consiglio Comunale ci sarà, perché, ripeto, vogliamo mettere in piedi una serie di questioni, specialmente per i ragazzi, perché nel futuro dovremo consegnare una città sempre più decorosa e sempre più bella. Ecco, questo almeno è l'augurio e la politica che noi vogliamo fare, quindi spero che, ripeto, l'errore sia, come dire, quello che ho detto prima.
Grazie, Assessore Ferraro. Consigliera Seglia, si ritiene soddisfatta della risposta?
Ovviamente apprezzo l'assunzione di responsabilità dal punto di vista dell'assessore, da parte dell'assessore. Diciamo che mi lega un po' il tema di prima, cioè va bene i principi, condividiamo i principi, ecco che poi un'occasione così concreta sia stata persa, resta comunque, diciamo, un dispiacere, speriamo che le azioni concrete arrivino a un certo punto.
Grazie, passiamo a questo punto alla nona interrogazione, riguarda l'attivazione di un micronido presso i locali della scuola dell'infanzia Sacro Cuore, l'interrogante in questo caso è il consigliere Calcagno, prego.
Grazie Presidente, con il 31 agosto, perché finisce l'anno scolastico, la scuola dell'infanzia per quanto riguarda le scuole e la scuola dell'infanzia Sacro Cuore cesserà ufficialmente l'attività scolastica ed è notizia pubblica che l'amministrazione comunale abbia chiesto alla parrocchia di San Giovanni Battista la possibilità di affittare parte dei locali per attivare un micronido con un massimo di 24 posti per bimbi in età 0-3 anni. Una possibile soluzione per quelle famiglie che, pur avendo fatto richiesta, non potranno usufruire del servizio nido comunale. Ritenendo importante che queste famiglie venissero a conoscenza dell'eventuale esclusione prima del periodo estivo, si era suggerita ad alcuni assessori la possibilità, che non andava contro quanto disposto dal regolamento dell'asilo nido, di anticipare di un mese, da luglio a giugno, la stesura della graduatoria per l'assegnazione dei posti. Purtroppo, secondo quanto pubblicato sui giornali locali, la scadenza di iscrizione è rimasta al 30 giugno, per cui la graduatoria sarà consultabile solo nel mese di luglio. Se ci si mette nei panni delle famiglie che hanno bisogno del servizio, prima hanno la notizia dell'eventuale esclusione e prima si possono adoperare per trovare altre soluzioni. Pertanto, al fine di ridurre il più possibile il disagio delle famiglie che risulteranno escluse, chiediamo quantomeno di rendere pubbliche sin da ora le seguenti informazioni riguardanti il futuro micronido: data certa di attivazione del servizio, l'ente gestore, l'orario di fruibilità e quantificazione delle rette e possibile applicazione dell'ISEE.
Grazie consigliere Calcagno, la risposta è in capo all'assessore Giordano, prego.
Grazie Presidente. Allora, inizio spiegando perché in questo caso non ho seguito il consiglio del consigliere Calcagno. Allora, il nido comunale segue l'anno scolastico, da settembre a luglio, come le scuole dell'infanzia. Quindi la chiusura delle iscrizioni con scadenza il 30 giugno è proprio per stilare una graduatoria in vista degli ingressi di settembre, quando usciranno una parte dei bambini. Il 30 giugno in realtà è una data corretta, perché permette di inserire anche i nati nel mese di giugno, le cui mamme potenzialmente possono rientrare al lavoro a settembre. Quindi anticipare di un mese la chiusura, quindi chiudere a maggio, significa escludere questi bambini, perché poi viene fatta una graduatoria provvisoria, se ci sono richieste, soltanto a febbraio. Ma i bambini nati a giugno, potenzialmente, le mamme possono già tornare a settembre. Il consigliere scrive: se ci si mette nei panni delle famiglie che hanno bisogno del servizio, prima la notizia dell'eventuale esclusione e prima si possono adoperare per trovare altre soluzioni. È giustissimo. Ma questo vale per tutti gli anni, quindi anche lo scorso anno, anche quello prima, ancora quello prima, e quindi in realtà non si è mai anticipato. La graduatoria del nido poi, la scadenza 30 giugno, esce davvero subito dopo, nei primissimi giorni di luglio. I genitori lo sanno, quindi l'attesa in realtà non è lunghissima. Per quanto riguarda invece l'eventuale nido presso la scuola dell'infanzia Sacro Cuore, potrei riassumere la risposta in un detto: non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. È verissimo infatti che sono in svolgimento interlocuzioni con la proprietà dei locali, ma di confermato in questo momento non ho niente. Durante la consulta solidarietà, infatti, consigliere, se ben ricorda, a differenza di quello che è stato poi riportato sulla stampa, io ho detto che di certo c'era solo la morte. Ma proprio perché ci mancano ancora dei dati importanti, per fare un esempio, solo il giorno 22 di questo mese, quindi un giorno prima dell'interrogazione, siamo venuti a conoscenza dell'importo di locazione richiesto. Quindi, se come io mi auguro giungeremo presto a una conclusione, in realtà tutte le possibilità, volendo, sono ancora aperte. Può essere un nido comunale in gestione diretta o esternalizzata facendo ricorso a una gara. Se invece la titolarità sarà altrui, si provvederà ovviamente a stipulare una convenzione. Non sono quindi in questo momento, purtroppo, in grado di dare una data certa per l'attivazione del servizio, né dire chi sarà l'ente gestore o gli orari. È chiaro che se la titolarità sarà del comune, rette e orari saranno come quelli del Peter Pan. In caso contrario verrà applicata anche in questo caso, soprattutto per l'applicazione della rete ISEE, la convenzione che è già in atto con gli attuali nidi privati che ci sono in essere sul territorio.
Bene, consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Intanto far presente, cioè il regolamento dell'asilo nido dice di norma entro il 30 giugno. In questo anno c'era un'eccezionalità, cioè un'eccezione, nel senso che gli altri anni non c'erano altri servizi di micronido che eventualmente potevano essere poi aperti. Poi c'è il fatto di confrontare con altre strutture se le stesse famiglie avevano fatto richiesta in altri micronidi per verificare quanto è la necessità di nuovi posti. Perché il micronido può arrivare fino a 24, ma potrebbero anche essere solo necessari 10 posti, perché non siamo riusciti a fare questo controllo se sono sempre le stesse famiglie che adesso sono stati esclusi da altri servizi di micronido e mi dicono oltre 20 sono state escluse perché la graduatoria è stata fatta il 30 aprile, quindi questo non portava assolutamente nessun sconvolgimento, anzi era per sapere anche come amministrazione, quindi anche come stanziare a bilancio, perché un conto è aprire un micronido con 24 posti, un conto è aprire un micronido con 10 posti, ma questo era semplicemente una questione di buon senso, ritengo, poi ognuno si prende le decisioni che meglio ritiene, ma dato finché non si farà questo confronto con le altre strutture, non sapremo quanti posti dobbiamo mettere in campo. Quindi non c'è una data di iscrizione alle scuole, al nido come per le altre scuole, ci si può iscrivere tutto l'anno, la graduatoria è semplicemente diciamo, un termine in cui si vedono per dare i punteggi in base al regolamento per stilare la graduatoria, poi è chiaro che se la fai A maggio quelli di giugno saranno esclusi, ma se la fai poi a luglio quelli di luglio saranno esclusi. Cioè, è sempre stato così, a un certo punto bisogna tirare una linea. Il consiglio era quello proprio di tirare una linea per permettere questo controllo con gli altri servizi di Micronido. Poi è chiaro che a questo punto la risposta della parrocchia so che è stata inviata, quindi avete in mano quanto chiede d'affitto e per il resto speriamo che riusciate a prendere una decisione, però la prima cosa è sapere a quanti bambini servirà questo nuovo micronido.
Grazie consigliere Calcagno, procediamo con la decima interrogazione che riguarda l'impiantistica sportiva proposta dal consigliere Paolo Tesio. Prego.
Grazie Presidente. Premesso che a febbraio 2024 la Regione Piemonte ha emesso il bando assegnazioni di contributi a sostegno degli interventi di impiantistica sportiva anno 2024, con scadenza 23 aprile 2024. Tale bando metteva a disposizione contributi per cofinanziare interventi di adeguamento degli impianti esistenti, impiego, fonti rinnovabili, manutenzione straordinaria e impianti esistenti. Che l'amministrazione comunale ha ritenuto di non partecipare a tale bando, adducendo tra le motivazioni che vi fossero esigenze diverse dalle linee di intervento e dalle tipologie ammesse a contributo e indicando come priorità un intervento di adeguamento sismico sul palazzetto dello sport. Al contempo, l'amministrazione comunale ha espresso la volontà di partecipare al prossimo bando regionale in uscita, in particolare quelli finanziati dal credito sportivo, almeno quello che è stato detto nell'ultimo consiglio comunale. L'ultimo bando regionale finanziato dal credito sportivo, Sport Missione Comune, a differenza del bando assegnazione di contributi del 2024, a cui non si è partecipato, permette anche il finanziamento di nuovi impianti sportivi. Premesso che, con delibera di giunta 78/2024, l'amministrazione ha preso atto dello studio di fattibilità per la realizzazione di un centro sportivo e aree attrezzate in via Becco Dagna, che prevede un importo di progetto totale di 22,57 milioni di euro, di cui 9 per un palazzetto dello sport e 7,65 per la piscina, che gli interventi e gli importi previsti sono tali per cui è altamente improbabile riuscire a finanziare l'intero importo in un'unica soluzione e che anche se fossero realizzati singolarmente o per step, risulta comunque altamente improbabile finanziarli completamente tramite fondi propri o mutui, per cui si renderà necessario partecipare a bandi per altre linee di finanziamento. Che a seguito dei recenti aggiornamenti normativi i costi dei progetti di fattibilità tecnico-economica sono aumentati e quindi anche la spesa per la sola progettazione risulta impattante a livello economico, per cui sulla base di quanto sopra esposto risulta necessario individuare delle priorità di intervento tra i vari possibili interventi. Ritenuto quindi che per quanto riguarda l'impiantistica esistente, qualora l'intervento sul progetto di adeguamento sismico del palazzetto dello sport non fosse stato finanziabile dal bando della Regione Piemonte, a nostro avviso non si sarebbe potuta presentare un progetto per il finanziamento della riqualificazione della pista di atletica, per cui questa amministrazione ha scelto di optare per la soluzione del retopping. Per quanto riguarda la nuova impiantistica del polo sportivo di via Becco Dagna, invece, dati gli importi in gioco, risulta necessario, come detto, individuare le priorità. Si richiede quindi se sono già noti gli interventi che l'amministrazione intende finanziare tramite il ricorso al credito sportivo e su quali impianti, quali siano le priorità di intervento sul nuovo polo sportivo di via Becco Dagna, quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dell'intervento di retopping della pista di atletica.
Risponde il sindaco, prego.
La ampia ricostruzione fatta nella premessa mi consente una risposta magari abbastanza celere e meno articolata. Risponderei a partire dall'ultima, cioè quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dell'intervento di retopping della pista di atletica. Verrà affidato nei prossimi giorni la redazione del progetto esecutivo per il retopping e successivamente nel corso dell'autunno-inverno verranno appaltati i lavori, la gara, l'appalto dei lavori e nella primavera-estate la pista di atletica. Questo è quello che abbiamo in progetto. La seconda, quali siano le priorità di intervento sul nuovo polo sportivo di via Becco Dagna? Dato certo che comunque la priorità resta comunque la piscina perché non sappiamo
quanto possa durare quella attualmente riparata, non escludiamo di poter andare in parallelo a seconda dei finanziamenti a cui riusciremo ad attingere. E certamente l'altra priorità a fianco della piscina dovrebbe essere, perché altrimenti non si può fare nient'altro, la girare il campo di calcio. Per quel che riguarda invece se siano già noti gli interventi che l'amministrazione intende finanziare tramite il ricorso al credito sportivo e su quali impianti, non me la sento di prendere immediatamente un impegno, anche se forse il più probabile dovrebbe essere proprio l'intervento del antisismico sul palazzetto, attingendo alla finestra aperta dalla Regione, ma non vogliamo escludere magari delle accelerazioni, delle ulteriori possibilità rispetto ad interventi anche più importanti. Quindi se realisticamente dovrebbe essere quello, ma non voglio al momento dare per certe delle soluzioni che magari possono essere anche migliorate, considerando anche i suggerimenti che ci sono nella vostra interrogazione.
Grazie Sindaco, si ritiene soddisfatto della risposta, consigliere Tesio?
Sì, parzialmente, questo perché almeno ci sono qualche mese da qua al bando, quindi è giusto che adesso non sappiate ancora cosa si farà, e il problema è quando lo sapete 3 giorni prima. Detto questo, sono contento della risposta, l'ho fatta volutamente molto ampia questa interrogazione proprio per poter spaziare su più fronti. Siamo contenti che sia stata indicata la piscina come priorità, al tempo stesso anche sul palazzetto mi pare di capire che si stia portando avanti la progettazione. Quello che abbiamo detto appunto è che ormai anche la progettazione tecnico-economica, diversamente da pochi anni fa, ha dei costi importanti, quindi ritengo che sia molto importante da parte dell'amministrazione fare delle scelte. Fare delle scelte comporta chiaramente accontentare qualcuno, scontentare, ma ci si deve dare delle priorità, altrimenti non si rischia di non partecipare ai bandi e poi dopo non portare a casa i finanziamenti.
Grazie consigliere, procediamo con l'11ª interrogazione che riguarda il fondo delle emergenze sociali, in questo caso l'interrogante è nuovamente il consigliere Calcagno. Prego.
Purtroppo la povertà in Italia sta aumentando. L'ultima indagine Istat stima che i poveri assoluti siano 5.700.000 e che tra questi ci siano non solo anziani ma anche famiglie giovani. Anche nel territorio sevillanese, secondo i dati forniti dalla Caritas e pubblicati sui giornali locali, risulta che la povertà sia in aumento. Sono 162 le famiglie che ogni settimana cedono all'emporio per beni di prima necessità, che in questa modalità arrivano a circa 500 persone. Nell'ultima riunione della Consulta della Solidarietà, viste le preoccupanti liste di attesa della sanità pubblica, è emerso il bisogno di sostenere spese mediche per visite specialistiche urgenti e per cure dentistiche a cittadini che non se lo potrebbero permettere. Il Comune ha da tempo uno strumento che può essere utilizzato per questi scopi, il Fondo per le emergenze sociali, a cui attualmente vengono destinate risorse di bilancio pari a euro 3.000, importo ormai insufficiente visto l'aumento delle necessità. Chiediamo pertanto se con una prossima variazione di bilancio la Giunta abbia intenzione di proporre al Consiglio un congruo incremento di tale fondo. Aggiungo solo questo aspetto, che nella variazione di bilancio che andremo a discutere, il capitolo da cui viene preso lo stanziamento per questo fondo per le emergenze sociali viene aumentato ed è la seconda volta che viene aumentato, cioè una volta è stato aumentato a febbraio e adesso questa sera, e quindi arriverà a circa 19.000 euro se non vado errato. Quindi la domanda è questi 19.000 euro servono anche per aumentare questo fondo per le emergenze sociali?
Grazie consigliere Calcagno, risponde in questo caso nuovamente l'assessore Giordano. Prego.
Allora, il capitolo Fondo Emergenze Sociali appunto è destinato alle... è nato per fornire al Consorzio Monviso Solidale uno strumento più snello per poter intervenire tempestivamente sui bisogni urgenti. Il Consorzio, infatti, come ovviamente tutte le istituzioni, è un apparato burocratico che prevede che le richieste vengano vagliate e approvate da una commissione, il che implica tempo. Per carità, è giustissimo che le richieste vengano vagliate, ma se si tratta di far fronte a un'urgenza diventa poco flessibile questa cosa. Per cui anni addietro l'amministrazione comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio hanno deciso di stanziare delle somme proprio per questo tipo di emergenze, spese odontoiatriche, ausili, gli occhiali, eccetera, spese che comunque per esempio non sono magari coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. Ed è stato nominato come tesoriere la Società Mutuo Soccorso. Convergono quindi su un conto intestato alla Società Mutuo Soccorso, che ribadisco funge esclusivamente da tesoriere, una somma stanziata annualmente dal Comune di Savigliano, che corrisponde a 3.000 euro, e una stanziata dalla Fondazione, che corrisponde a 5.000 euro. Allora, al 1 gennaio 2024 il conto aveva un saldo positivo di 3.194 euro, quindi praticamente la nostra quota nell'anno precedente non era stata utilizzata, integrato poi dal Comune il 19 febbraio e dalla Fondazione il 23 di febbraio. Quindi al 27 maggio, quindi ieri, mi sono fatta fare il saldo, e il saldo attualmente corrisponde a 9.073 euro. Ovviamente sono stati fatti dei prelievi, ci sono dei movimenti sul conto, ovviamente sono continui i movimenti, quindi è chiaro che vedevo la consigliera Seglia che faceva i conti, ma chiaramente non coincidono, perché nel frattempo ci sono dei movimenti. Dei movimenti che non sono esclusivamente in negativo, cioè non ci sono solo prelievi, perché a volte queste somme vengono anche restituite. Vengono perché le persone magari hanno bisogno di un momento di urgenza e poi però le restituiscono, che è anche un modo educativo in un certo senso di, insomma, di non necessariamente fornire tutto gratuitamente. Allora, al di là di questo, in questo momento mi sento di rispondere che non c'è la necessità di incrementare il fondo, pur restando ovviamente aperta la possibilità di provvedere nel caso in cui vedessimo che il saldo scende e che il bisogno di questo fondo aumenta. Per quanto riguarda invece la seconda risposta, che il fondo è stato aumentato, abbiamo approfittato perché il fondo si chiama emergenze sociali e le emergenze sociali possono essere di diverso tipo. In particolare c'è quella della casa. Infatti una parte di il primo stanziamento, quello a cui fa riferimento a febbraio, è destinato in parte a coprire i costi di una convenzione che conto a breve di stipulare con l'associazione CXN di Torino, che si occupa di far incontrare i proprietari degli alloggi privati con persone che hanno difficoltà a trovare alloggio in una fascia in cui possono comunque permettersi, dando delle garanzie. Di questo poi avremo modo di parlare ampiamente nel momento in cui chiuderemo la... Però era già stato preventivamente messa una parte dei fondi proprio per questa emergenza sociale. Per cui diciamo che questo contenitore, visto che si chiama così, l'emergenza in questo momento è casa, magari fra 2 anni potrebbe essere un'altra cosa, mi è sembrato giusto implementarlo con questi fondi.
Grazie Assessore Giordano. Si ritiene soddisfatto della risposta del consigliere Calcagno?
Parzialmente sì, volevo solo precisare che il capitolo è il 1440, contributi a sostegno solidarietà sociale, emergenze sociali tra parentesi. Quindi è il primo anno che viene utilizzato per altre cose, altrimenti veniva sempre utilizzato solo per finanziare, tra virgolette, il fondo per le emergenze sociali. Per quanto riguarda, intanto, grazie della spiegazione, è chiaro che è stata l'amministrazione cui facevo parte che ha inventato questa modalità di intervento urgente, ed è importante che anche la Consulta sappia di queste cose, più che altro perché, visto che ci hanno segnalato queste difficoltà economiche nel poter sostenere una visita urgente medica, quindi ci sono delle persone che rischiano anche purtroppo di non potersi curare e di non sapere quello che hanno, Sarebbe importante che se le associazioni hanno necessità possano andare anche a prendere il necessario da questo stanziamento. Ecco, cioè, ben fatto che ci sia, ben fatto che continui a esserci. Io, visto quanto è stato e quanto è emerso dalla consueta solidarietà, invito le associazioni a approfittare di questa disponibilità per un fine decisamente buono.
Bene, proseguiamo con la 12ª interrogazione, riguarda la viabilità, in particolare in via Frutteri, la propone la consigliera Seliak, prego.
Grazie Presidente. Alcuni cittadini ci hanno segnalato che la circolazione sia veicolare che pedonale o ciclabile tra via Frutteri e Corso Roma è diventata piuttosto pericolosa. Diversi automobilisti, infatti, al fine di ritirare le pizze ordinate per l'asporto presso la pizzeria che sede proprio in quell'angolo della via, parcheggiano nella zona in modo piuttosto selvaggio, occupano il marciapiede o parte della carreggiata e spesso addirittura infilando via Frutteri in contromano. Si chiede pertanto all'amministrazione se è a conoscenza di questa situazione e se è possibile valutare gli opportuni interventi. Mi hanno poi segnalato che il tema è anche la tabaccheria, oltre che alla pizzeria che c'è in questa zona.
Grazie, risponde il sindaco.
Beh, dalla polizia locale ci fanno presente che di non aver ricevuto in realtà delle segnalazioni e quindi noi cogliamo questa segnalazione, l'abbiamo girata ovviamente alla polizia locale e confidiamo che il problema venga comunque affrontato e vengano scoraggiati dei comportamenti contrari alle regole.
Grazie, si ritiene soddisfatta la risposta consigliera Seglia?
Sì, direi di sì, grazie. Speriamo che questo abbia effetto.
Bene, passiamo quindi alla 13ª ed ultima interrogazione che riguarda la mancanza della tracciatura dei parcheggi in via Barberis e Chiarofonte, piazzetta Corso Matteotti, e la propone per il gruppo Spazio Savigliano nuovamente il consigliere Calcagno. Prego.
Grazie. Alcuni cittadini hanno segnalato la mancanza della tracciatura dei parcheggi in via Barberis e Chiarofonte nella limitrofa piazzetta di Corso Matteotti. Sono state legate anche le foto. In particolare, la segnaletica stradale della via impone il parcheggio negli appositi spazi che, non essendo più riconoscibili, fanno sì che le automobili possano essere parcheggiate contemporaneamente sia a destra che a sinistra della strada, creando un imbuto che ostacola la circolazione dei veicoli. Essendo una zona vicina alla stazione ferroviaria, e io abito anche in questa zona, spesso utilizzata come parcheggio, chiediamo di provvedere alla tracciatura degli appositi spazi. A volte il Corso Matteotti è pieno fino alla rotonda, cioè quindi sarebbe importante tracciare questi spazi.
Grazie consigliere, risponde il sindaco.
Sì, la tracciatura è prevista. Le operazioni di tracciatura partiranno con la stagione meno piovosa e anche la parte di strada, la strada che è oggetto della presente interrogazione è coinvolta dalla tracciatura dei parcheggi.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Mi ritengo, i cittadini che me l'hanno segnalato si ritengono soddisfatti della risposta.
Molto bene. Quindi direi che abbiamo concluso lo spazio per le interrogazioni. In questo caso abbiamo anche avanzato una decina di minuti, per cui siamo in anticipo. Salutiamo coloro che ci seguono da casa, facciamo la nostra pausa di un quarto d'ora e poi ci rivediamo per l'inizio del Consiglio Comunale vero e proprio.